File 13, pagina 100. Il caporale Franz sa quali sono gli usi dei carcerieri nazisti che lo hanno preceduto. Sa anche che all'albergo Regina è stato rilevato che la disciplina non è abbastanza rigorosa e che da lui si attende un po' di ordine. Ed eccolo all'opera. Anzitutto bisogna impedire che i detenuti si parlino da finestra a finestra. Franz passa gli interi pomeriggi passeggiando sotto le bocche di lupo con un taccuino in mano. Come ode una voce che chiama il compagno vicino, risponde, annota la cella dalla quale la voce proviene e quando è stanco di annotare fa una visita ai trasgressori somministrando largamente calci e nerbate. Una delle punizioni da lui preferite è quella di far percorrere i corridoi sulle ginocchia e sui gomiti agli scopini rei di non aver mantenuto tersi i pavimenti sui quali continuamente camminano decine di persone. Particolare diletto egli prova anche a far correre a perdifiato attorno al cortile giovani e anziani. L'osservanza dell'obbligo di levarsi tutti al suono della sveglia per il caporale Franz non ammette deroghe. Non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli isolati, anche coloro cui è vietato uscire dalla cella per la passeggiata, tutti da quel momento debbono essere in piedi. Egli passa davanti alle celle, apre lo spioncino e guarda all'interno. Se il prigioniero non è in piedi, entra con le sue grosse mani dietro il dorso e all'improvviso lo colpisce violentemente con lo scudisio al capo, al volto e con speciale preferenza alla nuca, poi esce, richiude e prosegue la sua ispezione. Ogni 4-5 giorni il maresciallo Klemm, trasferito negli uffici della polizia dell'albergo Regina, fa una visita al carcere. Ci viene in abito civile. Tutti, anche coloro che essendo appena arrivati non l'hanno mai visto e non sanno chi sia, debbono salutarlo fermandosi ad alcuni passi dalla sua persona e mettendosi in posizione di attenti. Chi è colto a non rendergli questi onori può passare un guaio serio. Un giovine arrivato da pochi giorni, il quale, non avendolo mai visto in divisa, lo aveva creduto un borghese qualsiasi, è stato messo contro il muro e replicatamente colpito al capo in modo che ad ogni percossa la fronte battesse contro la parete. Per il dolore e lo stupore il poveretto è rimasto inebetito per alcune ore. Fra tante notizie che periodicamente inondano il carcere, negli ultimi giorni le più ripetute erano queste: estrazione a sorte di un centinaio di detenuti da fucilare, larga amnistia, consegna di tutti i politici alla polizia fascista, sospensione delle deportazioni. Oggi acquista credito di ora in ora quest'altra: tutti coloro che sono già stati interrogati o verranno rimessi in libertà o saranno trasferiti in un campo di concentramento in Germania. Proseguo i preparativi per la partenza, facendomi mandare alcuni oggetti che mi saranno utili al campo. La mia convinzione è che si partirà per la Germania. Violante sostiene che in Germania, d'ora in poi, manderanno soltanto dei giovani capaci di un lavoro redditizio e che lui, interrogato da pochi giorni, sarà quasi certamente mandato a casa. Espone argomenti giuridici per dimostrare che i fatti a lui imputati non costituiscono reato, come se la polizia tedesca fosse un organismo giudiziario anziché uno strumento politico inteso soltanto a terrorizzare e che per raggiungere meglio il suo scopo non dovesse impedire ogni possibilità di orientamento nella ricerca dei suoi criteri. Tutto può accadere e tutto ha uguali probabilità: la fucilazione, l'invio in un campo di concentramento, la scarcerazione, uomini liberati 3 giorni fa sono di nuovo in carcere, sebbene non abbiano dato nessun pretesto per essere di nuovo arrestati, altri sono restati isolati per 1 mese o 2 poi dimessi, altri sono stati processati, condannati e poi inviati in Germania, alcuni sono stati deportati senza aver subito neppure l'interrogatorio. All'appello dell'ultimo convoglio di partenti per la Germania furono chiamati 2 che erano già stati scarcerati. A un tale è accaduto di sentirsi domandare 2 mesi fa perché era in carcere e da chi vi era stato tradotto, non esistendo alcuna traccia dei motivi del suo arresto. Ma egli attende ancora la decisione del suo caso. Aggiungasi che tutti arrestano, l'UPI, UPI, la Gestapo, l'SS, l'OVRA, la Questura, la Federazione Fascista e tutti questi enti e altri ancora, vogliono che la loro preda non sfugga al castigo. Ma accade anche che un membro dell'OVRA riesca a far sfuggire la preda dei lupi, ad esempio per mezzo dell'amante di un membro della Gestapo. E così l'odio di parte e la corruttela, gli amorazzi e i quattrini, la frode e la vanità si intrecciano, si combinano, si urtano insinuandosi tra le lettere anonime e le denunce formali, tra i rapporti della questura e le informazioni dei carabinieri del re. L'oceano di carte poliziesche è continuamente sconvolto. Di quando in quando un funzionario dell'SS riceve l'ordine di assassinare o di deportare un certo numero di persone, e allora egli getta la rete e redige le liste di 10, 100, 1000 sventurati, il cui nome figura sui documenti emersi. Gli altri cadranno nella rete la prossima volta. La rete è stata nuovamente gettata per estrarre i nomi di coloro che faranno parte di un grosso convoglio in partenza. Nel pomeriggio Popper mi dice: «L'elenco è già arrivato dall'albergo Regina. Mi spiace dirtelo, ma può esserti utile. Partirai anche tu». «Grazie, Popper. Quando partiremo?» domando. «Non so con certezza, ma forse domani. E tu?» «Finora il mio nome non è compreso, ma chissà, all'ultimo momento. Comunque un giorno o l'altro partirò anch'io», e mi stringe la mano. Mi ritiro nella mia cella, dove da circa 2 settimane ho per compagno il professor Bracchetti. Resto solo per oltre 1 ora. Sto per iniziare un nuovo importante periodo della mia prigionia. Le poche notizie sicure sui campi politici di Germania costituiscono la trama su cui la mia fantasia costruisce. Sta per cominciare la mia lotta per sopravvivere alle torture morali e materiali che mi attendono. Mi sento preparato. Tutte le forze del mio spirito sono già tese nella volontà estrema di non lasciarmi abbattere. Ai miei mortali nemici non posso opporre che questa mia volontà, ferma, inflessibile, categorica. Qualunque evento non potrà essere che di ordine materiale. Il mio corpo potrà essere distrutto, ma il mio spirito, finché avrò un soffio di vita, resterà intatto. L'immagine dei miei cari mi sorge dinanzi con una evidenza fisica. È giunto il momento in cui debbo allontanarmi da mia moglie e dai miei figli per andare verso l'ignoto. Ecco davanti a me la mia compagna che si scioglie in lacrime, mio figlio il cui volto immobile e rigido esprime il dolore tramutato in forza, decisione e risolutezza, la mia piccina che osserva muta la scena e che si stringe alla mamma e al fratello, ormai prossima a scoppiare in un pianto. La mia dura volontà si accompagna a un dolore ora cupo, ora lancinante, per la sorte che colpisce queste mie creature. Fino ad oggi ho sentito soltanto il più profondo disprezzo per i miei persecutori, chi disprezza non odia e non si propone come scopo la vendetta, ma in questo momento sento come mai la necessità assoluta, inderogabile, perentoria di contribuire a distruggere fino alle radici estreme il mostruoso fenomeno della criminalità nazifascista, a distruggere fino alle radici estreme le sue cause. Io debbo vivere per combattere fino alle conseguenze ultime questa lotta senza quartiere e senza scampo, e benedico questa esperienza diretta che mi offre la possibilità di conoscere infinitamente meglio il male, di sentire più imperiosamente la necessità di estirparlo, imbevuto fin da giovinetto di teorie mazziniane. Capisco sempre meglio che se si raggiungono le vette del sublime non scavano però fino in fondo. I mali sociali hanno la loro sede nelle fondamenta stesse su cui la società è costruita. Mai come oggi mi è sembrato vano e risibile l'ammonimento che gli uomini debbano diventare migliori se non è accompagnato dalla decisione di creare le condizioni necessarie perché possano diventarlo. È come pretendere di combattere un'epidemia senza distruggere i germi. La lista dei partenti sembra subire delle variazioni, si notano degli armeggii. Da San Vittore l'albergo Regina il telefono è molto attivo. Taluno è riuscito a interessare al proprio caso altissime personalità e il suo nome, che era compreso nella lista, ora ne è escluso, ma non v'è pericolo che non si raggiunga il numero fissato. Il posto degli esclusi è occupato con estrema facilità da altri. Qui non c'è penuria di carne umana e fuori di qui la riserva è inesauribile, come accaduto dopo la partenza dei precedenti convogli. Nei giorni successivi alla nostra partenza le celle si riempiranno di nuovi arrestati. Trascorro le ore della sera a conversare con gli amici che probabilmente non partiranno. Quando mi ritiro nella cella la luna illumina la mia branda e il cielo è tutto uno sfolgorio di stelle. Come quasi ogni notte, di quando in quando mi sveglio con la memoria affollata di ricordi. Uno di questi mi molesta insistente e mi turba. Il passaggio davanti alla mia cella, il giorno di Pasqua, di due giovani condotti alla fucilazione, accompagnati da un sacerdote e fiancheggiati da sei SS in elmetto. Uno di essi aveva urlato tutta la notte. Ricordo quelle urla e gli scoppi dell'alterco che si era acceso nei pressi della cella dei condannati tra militi fascisti ubriachi. Ricordo il rumore secco degli spari di moschetto nei corridoi, le canzonacce cantate a squarciagola dopo la fine dell'alterco. Mi alzo prima del suono della campana e scrivo una lettera ai miei, l'ultima dal cellulare di San Vittore. Mia moglie, già informata della partenza, è riuscita a mandarmi alcuni pacchetti di vetovaglie. Alle 4 del pomeriggio riceviamo l'ordine di adunarci tutti nel corridoio del primo raggio. Comincia l'appello dei partenti, i cui nomi sono disposti in ordine alfabetico. La lettera F viene oltrepassata senza che il mio nome sia pronunciato. Ho accanto Violante che mi guarda e mi dice: «Ma dunque tu non parti?» «Sono state fatte tre liste», rispondo. «No, è una lista sola. Me lo ha detto il caporal maggiore Manfredini. Ora te lo posso dire, anch'io non partirò. So con certezza che le liste sono tre, che io sono compreso nella terza, brevissima, composta di 8 nomi. So che il suo è nella seconda, ma non insisto». Alla lettura di ciascun nome, un uomo si stacca dalle file e passa all'altra parte del corridoio. Li guardo tutti ad uno, i più si sforzano di dominare l'emozione. Qualcuno apposta un sorriso. Passa la lettera V Violante, non è chiamato. si rivolge ancora a me. Vedi, Manfredini me lo aveva detto. Aspettiamo. Poco dopo comincia la lettura di un secondo elenco, anch'esso in ordine alfabetico. Violante Alfredo. Il chiamato si stacca dalle file senza dir motto e si allinea con gli altri. Ecco una terza lista. Raggiungo l'amico che mi sorride in silenzio. Dobbiamo adunarci nelle grandi celle all'ultimo piano del terzo raggio. Faccio una rapida visita di saluto ad Aulisio, che è ancora all'infermeria, e ad alcuni altri amici che restano. Dopo la restituzione degli oggetti toltici il giorno dell'arresto, raggiungiamo le celle assegnateci. Siamo alcune centinaia. Sto conversando con la guardia carceraria Pieri, che come i suoi colleghi Cerase e Sapienza sconterà con la deportazione i favori concessi ai detenuti politici, quando vedo arrivare Aulisio, ancora febbricitante. Deve partire anche lui. Muti ci abbracciamo. Sembra che la nostra destinazione provvisoria sia il campo di smistamento di Fossoli, presso Carpi. Prima della mezzanotte siamo di nuovo allineati nei vasti corridoi in attesa di un altro appello. Gruppi di SS circolano per tutti i raggi. Il servizio di sorveglianza si fa di momento in momento più rigoroso. Tutta la milizia in camicia nera addetta alle carceri è presente. Le adiacenze di San Vittore sono bloccate fin dalle prime ore del mattino. Dopo la mezzanotte veniamo suddivisi in gruppi e ciascun gruppo è consegnato a una scorta tedesca che ci sorveglia strettamente e ci conta innumerevoli volte. Finalmente, in autocarro coperto, parte il primo gruppo. Seguono gli altri a brevi intervalli. Sebbene io non possa vedere nulla all'esterno e abbia il cuore acerbamente ferito da questo atroce distacco dalla città dove vivono e per me soffrono i miei cari, dove lascio amici, parecchi dei quali forse non vedrò più, questa corsa notturna per le vie della città, fuori delle mura del carcere, sembra aumentare le mie energie morali. Sento che potrei anche andare incontro alla morte, senza tema di avere un attimo di paura o di viltà. Gli autocarri ci trasportano allo scalo merci della stazione centrale. Scendiamo tra nugoli di militi che ci proiettano contro fasci di luce e ci contano ancora. Io e Violante siamo nella prima riga. Un milite si avvicina a noi ripetendo a bassa voce il nostro cognome. Quando si accorge di esserci davanti, ci informa che le nostre consorti sono dall'altra parte dei carri sui quali dovremo salire, dentro lo sgabuzzino di un lampionaio. Con la complicità di questo e di altri militi, esse sono riuscite a sottrarsi alla vigilanza dell'SS e a scendere fino allo scalo sotterraneo, con la speranza di vederci e di rivolgerci un ultimo saluto. Sono le 4 del 27 aprile. Porgo aiuto a sollevare due barelle col loro triste carico. Subito dopo viene dato l'ordine al mio gruppo di salire. Sul carro per il trasporto del bestiame che ci è stato assegnato siamo circa 40 tra uomini e donne. Ai finestrini è stato intrecciato del filo di ferro spinato. Disponiamo contro le pareti i bagagli e Violante e io tentiamo di guardare fuori, mentre dall'esterno viene chiusa e sprangata la porta. Sul marciapiedi vanno e vengono SS e militi. Le care donne sono là dentro. Non possono uscire, farsi vedere, rivolgerci un cenno di addio. Quando tutti i carri sono chiusi, l'ascensore si mette in moto. Saliamo lentamente fino ai binari di partenza. Verso le 5 il treno lascia la stazione e col suo carico di viaggiatori comuni e di prigionieri si dirige verso l'aperta campagna. Uno esclama con la voce strozzata: «Addio Milano!» Nel buio dei campi deserti non odo più lo sferragliare del convoglio che mi trasporta verso la mia terra nativa. Alle 7 del mattino Violante estrae da un grosso involto una bottiglia di Marsala che beviamo a grandi sorsate. Il vino generoso ci infonde allegria. Più tardi mangiamo del pane e dell'ottimo salame che ci ha offerto il buon Frezzati, il caro collega che abbiamo lasciato a San Vittore. Le donne, quasi tutte giovani, fin dal sorgere dell'alba, sono loquacissime e molte di esse narrano ai nuovi compagni l'episodio del loro arresto e le vicende della loro vita in carcere. La sicurezza che non si viaggia verso la Germania, che si resta davvero in Italia, ha sollevato l'animo depresso di molti di noi. Siamo ora tutti ottimisti. L'invasione dell'Europa è ormai prossima. Tra 2 o 3 mesi la Germania sarà sconfitta. La libertà sta per ritornare. Quando il treno arriva alla stazione di Carpi, anche i 2 malati stesi sulla barella hanno diffusa sul volto la letizia di chi è scampato a un tremendo pericolo. Proseguiamo verso Fossoli in grandi autovetture, scortati da armati in motocicletta e in automobile e guardati all'interno da carabinieri e SS. Il giovane carabiniere che accanto a me pronuncia frasi sprezzanti in dialetto modenese all'indirizzo dell'SS. Lo guardo compiaciuto ed egli ridendo rincara la dose. Guardo fuori dal finestrino. Ecco la pingue campagna modenese. Ecco i caratteristici filari di pioppi che sorreggono la vite che dà grappoli tanto saporosi e vino generoso. Ecco i campi di grano, lievemente ondeggianti sotto la carezza del vento. Ecco i caratteristici cascinali, dove la sana razza del contadino emiliano cresce i figli all'amore della terra. Ecco col fazzoletto variopinto stretto attorno al capo le floride donne della mia regione che hanno il culto della casa e dell'amore. Guardano la teoria delle vetture che passano veloci e qualcuno accenna un saluto mesto verso di noi che non abbiamo più né donne né casa. Gli alberi, le erbe, i fiori esultano sotto il bacio del sole e nell'aria è la fragranza della primavera. A noi, usciti dalla cupa notte di San Vittore, tutta quell'aria libera e luminosa, quel verde che si stende a perdita d'occhio, quei villaggi che attraversiamo, dove la gente vive, ama, lavora, danno un senso di liberazione. L'incubo degli interrogatori, delle rappresaglie, delle sevizie, le immagini atroci dei cadaveri, dei suicidi, i canti notturni dei militi ebri di vino e di odio, gli spari e le risate beffarde, le bieche figure di Clem e di Franz, di tutta la schiera infame di poliziotti, di spie, di delatori, di massacratori che si aggiravano da cella a cella e delle femmine abominevoli che talvolta li accompagnavano. Lo spettacolo doloroso dei condannati condotti all'estremo supplizio tra 2 file di armati, l'incertezza del domani, l'atmosfera di sospetto, lo stridore dei catenacci, i bussi alle porte, i volti inebetiti dei vili, tutte le miserie e tutte le tragedie di San Vittore in questa luce diffusa, sotto questo cielo aperto, in questa campagna ubertosa dove vivono uomini in libertà, sembrano i ricordi di un orribile sogno dal quale ci siamo liberati per sempre. Ed ecco, a qualche centinaio di metri davanti a noi, apparire strane torrette, disposte in cerchio a intervalli regolari, e dopo pochi istanti profilarsi file di baracche. Il giovane carabiniere che mi è vicino dice: «Ecco il campo di Fossoli, siamo arrivati». Le vetture rallentano e sfilano attraverso la grande porta d'ingresso. Pagina 110.